your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre preceduto dai gorgheggi, dal vocalizzo e dallo scat caratteristico di Gegè Telesforo, parte la nostra rubrica Ascolti Doc, che, come dicevamo a inizio trasmissione, ospita Pino Pecorelli, musicista, diciamo, di vari contorni e sfondi musicali, bassista, contrabbassista. Tra gli elementi più importanti per anni dell'orchestra di Piazza Vittorio, di cui di recente era stato anche aveva preso il testimone di Mario Tronco, giusto? E adesso, e forse principalmente per questo è qui da noi, fondatore di una nuova realtà che è appunto Babel Nova Orchestra, o orchestra, non so, orchestra l'italiana si dice,
come vuoi, vanno bene tutte e due.
Lui con l'orchestra evidentemente ha un po' un rapporto privilegiato, perché poi c'è l'orchestra di cui sei direttore, che è quella di Torpignattara, no?
Eh sì, non mi piace stare da solo.
Certo, ma ti capisco. Poi stavo dicendo fuori onda che abbiamo avuto ospiti prima di te, dei ragazzi di una scuola che vengono a fare un pochettino di così apprendistato, per così dire, dal liceo Mamiani, e devo dire che per quello che mi riguarda, insomma, ormai con i figli grandi il contatto con le giovani generazioni è molto più limitato, e sento un'energia che effettivamente si va a diffondere. Penso che la stessa cosa varrà per te, no?
È vero, stare con i giovani fa più bene appunto a chi cresce, cioè fa bene anche in ugual misura ai giovani, ovviamente avrò un confronto con qualcuno di più grande, ma fa soprattutto bene secondo me a chi, insomma, è stato giovane diverso tempo prima.
Sì, e poi insomma ci si scrolla di dosso tanti luoghi comuni che inevitabilmente col passare degli anni si arriva, come dice, ai miei tempi, i giovani d'oggi, queste cose proprio veramente becere, che comunque purtroppo ogni tanto abbiamo inevitabilmente la tendenza a replicare quando magari troviamo dei ragazzi un po' esuberanti che non ci cedono il passo, no? Cose di questo genere.
Beh, senza divagare troppo, ma penso che essere giovane oggi in una metropoli è molto più complicato di quando, insomma, lo sono stato io.
Certo,
sia
certo.
Per contorni geografici, lo spazio che vivi è enormemente più grande, e sia per appunto assenza di spazi, cioè nel senso che chi
sì,
si è,
poi
chi è
un luogo comune che comunque non si può che condividere, anche quanto loro possono aver subito più di noi il dramma del lockdown, insomma.
Ma secondo me è uno dei tanti drammi che chi ha 20 anni oggi ha subito,
insomma, io ci mancava solo
negli
quello,
ultimi 20 anni, insomma, ecco, socialmente, quindi
una specie di colpo di grazia.
Esatto.
Senti, per non scendere troppo sul depressivo, ricordiamo che Pino Pecorelli è ospite della rubrica Ascolti Doc, che prevede per l'appunto che il nostro ospite di turno porti in dotazione un suo brano Black del cuore, attraverso il quale, attraverso, diciamo, la disamina e la spiegazione del motivo che hanno portato a questa scelta, si possa conoscere un aspetto dell'ospite un po' diverso, una colazione un po' più, come dire, personale, che scoprirà qualche dettaglio che magari da un'intervista tradizionale non è detto che possa emergere. Allora, caro Pino, io non posso che gioire della tua scelta, ti lascio ampio spazio per dirci di che cosa si tratta e spiegarci il motivo di questa tua scelta, anche se potrebbe andare bene anche non dare nessun motivo.
Nessun motivo.
Brano.
Allora, la scelta del brano della Black Music, ora si chiama così, è What's Going On di Marvin Gaye.
Tratto aspetta che mi metto sull'attenti.
Esatto, tutti in piedi sempre quando si nomina Marvin Gaye. Tratto dall'omonimo album del 1971, che è un album storico, una sorta di spartiacque nel mondo della musica afroamericana. Il Rolling Stones credo l'abbia definito qualche anno fa il migliore album di sempre, addirittura
potrei arrivare a sottoscriverlo,
meglio delle guerre tra i Beatles, i Rolling Stones e i Beach Boys, insomma, di quegli anni lì, degli anni precedenti, in verità,
certo.
Perché nel 71 insomma già erano successe altre cose. È un disco, è un brano di un disco meraviglioso che ha una storia straordinaria, storia umana, perché insomma questo artista che magari le generazioni più fresche non conoscono, Marvin Gaye, è in qualche modo il padre di tanti altri artisti a livello canoro, altri artisti più recenti a livello canoro, ma anche a livello di contenuti. Quello è in qualche modo il primo album della musica nera che parla di tematiche che non siano come dire la relazione di coppia, l'amore, ma lì si parla di guerre, di temi connessi all'ecologia, di tematiche sociali. E da un punto di vista musicale è un manifesto per chiunque voglia capire come si fa della straordinaria musica, diciamo black, soul,
musica
con la M maiuscola, suonata da questo gruppo straordinario che erano i Funk Brothers a Detroit, e fondamentalmente da bassista per me la
quintessenza.
Diciamo, ho scoperto questo disco in realtà facendo un percorso un po' lunghissimo, in verità, che in qualche modo ha a che fare con questa sigla che introduce il programma, che è la sigla di un programma appunto che negli anni 80 coincideva con il momento in cui io ero adolescente e cominciavo a suonare, e quindi Doc, insomma, io ne ho sempre parlato a tutti quelli più piccoli di me di quanto fu importante quel biennio di musica in televisione dove arrivarono artisti
di tutti
pazzeschi, cioè fino a Miles Davis, ma veramente io ricordo correvo a casa dalla scuola media per vederlo e per registrarlo su videocassette. Ho ancora le videocassette,
il
VHS con gli estratti di Doc. E diciamo, da bassista conosci, quando cominci a studiare, Jaco Pastorius, che insomma è inutile presentarlo. E negli anni, poi andando a vedere, andando a studiare, andando ad ascoltare quello che diceva, lui nominava questo bassista, James Jamerson, come uno dei suoi
nomi tutelari.
Esatto. E quindi cercando, poi alla fine mi sono imbattuto in questo disco qua, che da prima che diventassi diciottenne, ma fino ad oggi mi accompagna costantemente in tutte le fasi della vita. È un disco che, come dire, sposta il mio pensiero da altre parti in continuazione, perché è un disco meraviglioso che sembra scritto domani.
E come spesso accade alle cose più belle, non ci si abitua mai all'emozione, no?
No, assolutamente.
Senti, allora io ti chiederei l'ultimo sforzo, poi io vorrei farti una domanda relativa proprio a James Jamerson, ma te la faccio dopo l'ascolto del brano, che ti chiedo la cortesia di annunciare, così lo facciamo partire in diretta.
Di Marvin Gaye, What's Going On?
Too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father,
for late. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Sospiro bisogna fare dopo, quando si rientra in voce dopo una cosa così meravigliosa. Io non so come ringraziarti, faccio sempre un po' il piacione quando è così, nel senso che faccio sempre i complimenti a chi sceglie i brani, ma in questo caso sono assolutamente inevitabili e spontanei. È un pezzo clamoroso, poi avendo un bassista di fronte mi è venuto in mente di ascoltare se possibile con maggiore attenzione anche il giro di basso, non bastasse tutto il resto, no?
Sì, diciamo dobbiamo ringraziare loro in realtà per aver pensato, eseguito e condiviso tanta bellezza, insomma, perché in verità questo è un disco molto molto coraggioso, cioè, che sentendolo con 53 anni fa è stato fatto questo album qua da un artista che veniva da un percorso completamente opposto.
E tra l'altro con tutte le difficoltà che il suo padre padrone, esatto. Ricordi, diciamo, il proprietario della Motown, che era veramente, se vogliamo, anche una specie di despota.
Che è una specie di despota, perché in realtà, se non sbaglio, è ancora vivo.
Sì, è ancora, diciamo, vivo, così come è vivo il suo diciamo partner principale, che è Smokey Robinson.
Esatto, cioè ne ha stesi tanti davanti, sì, in verità, sì. Di artisti, perché insomma... È un disco di un grandissimo, cioè dobbiamo pensarlo come un disco fatto da una che era già una star internazionale, cioè internazionale,
però riconosciuto appunto con il cliché del bravo ragazzo pulitino, diciamo, esatto. un quasi bianco, perché poi era questo quello che doveva passare, no?
Che però veniva da un periodo di profonda crisi interiore conseguente alla morte di quella che era la sua compagna
Tammy Terrell,
esatto, Tammy Terrell, compagna di appunto di grandissimi successi, appunto a questa profondissima depressione, la dipendenza dalle droghe pesanti, e pensare un disco, io veramente invito gli ascoltatori, chi non lo conosce, questa è la prima traccia che apre il disco, ma andare avanti ad ascoltarlo tutto, insomma, arrivi alla fine e ricominci da capo, perché dentro ci sono in qualche modo i germi di quello che è stato un po' tutto il movimento musicale afroamericano degli anni.
Beh, un'apertura di occhi praticamente, una consapevolezza che, diciamo, era qualcosa che, what's going on, qualcosa che già si sentiva nell'aria. Poi Sly Stone disse there's a riot going on, quasi,
esatto,
in risposta,
esatto.
C'è una ribellione in atto, e lui colse queste sensazioni imponendo all'etichetta un disco molto impegnato, e tra l'altro decidendo lui la produzione, insomma rischiando in prima persona
tutto.
E a proposito di James Jamerson, non so se tu sai questa storia, cercherò di essere breve. James Jamerson ovviamente era reclutato tutto il giorno negli studi della Motown a Detroit, però siccome i soldi non bastavano mai, lui la sera suonava a rotta di collo in tutti i club di jazz di Detroit, e quindi la cosa lo portava ad essere stressatissimo e stanchissimo. Quindi che successe? Che all'appuntamento che gli stabilì Marvin Gaye per la registrazione proprio di questo brano, non si presenta all'appuntamento, perché nel frattempo si era andata ad ubriacare in non so quale locale, dove probabilmente aveva finito di suonare la notte, e lì era rimasto fino all'esaurimento scorte di bevande. Insomma, alla fine, disperato, Marvin Gaye, soprattutto per quello che aveva promesso a Berry Gordy, si trova a sguinzagliare i suoi amici per andare in tutti i locali a stanarlo, lo recuperano completamente ubriaco, e la leggenda vuole che lui venne trascinato in sala di incisione e registrò la parte di basso sdraiato per terra.
Sì, la sapevo questa cosa, vidi un documentario su questa cosa, insomma, in cui fior fior di bassisti si chiedevano come facesse. Tra l'altro lui era molto famoso anche per il fatto, vabbè, questo è un dettaglio molto tecnico proprio per quelli che suonano il basso elettrico, lui faceva tutto quello che sentite usando un solo dito, e non aveva la tecnica delle due dita o
addirittura
metallara delle tre dita, usava un solo dito, e ricordo proprio questo episodio che tu racconti, vedendo in video alcuni grandissimi sideman americani, di cui non ricordo adesso il nome, che insomma tentavano di emulare questa esecuzione sdraiati per terra e si ammazzavano dalle risate, perché era praticamente impossibile.
Da sobri, poi figuriamoci,
esatto,
da ubriachi.
Questa testimonianza di quanto poi in verità i musicisti che suonavano queste cose in quegli anni lì, che non avevano l'ausilio del computer e dei software musicali che ti aiutano in qualche modo a correggere gli sbagli, avessero una qualità,
non c'era il click,
esatto, cioè avessero una qualità tra le mani infinita, insomma. Quindi insomma, continuo il mio sermone dicendo a chi vuole fare musica e chi è appassionato appunto di musica afroamericana di mangiare questo disco dalla mattina alla sera.
Sì, di consumarlo proprio fino all'ultimo solco, come si diceva una volta, esatto, con gli LP. Allora, caro Pino, potremmo stare ore a parlare di ciò, ma è giusto invece dare spazio nella seconda metà della nostra chiacchierata all'interno di Ascolti Doc al, diciamo, se mai ci fosse bisogno, al motivo per il quale ti ospito con così tanto piacere, perché eravamo già in contatto in precedenza. Tra l'altro Pino, tra i tanti meriti, ha anche quello di aver scoperto e portato sui palcoscenici una band che io adoro, di ragazzi, a proposito, che salutiamo, i Treetops, che sono sempre un piacere da ascoltare e da frequentare.
Assolutamente sì.
Ma al di là di questo, nel frattempo che ci siamo comunque un pochettino strofinati a vicenda dopo le feste di Natale, è uscita fuori questa grande notizia della fondazione di questa nuova Babel Nova Orchestra.
Esatto.
Che tra l'altro poi ha avuto subito una specie di trampolino di lancio assolutamente, come dire, estemporaneo per certi versi, per me inaspettato, che è stato il Festival di Sanremo, perché... Raccontaci appunto, sei stato invitato con la tua band il giorno delle cover, no?
Sì, partiamo dalla fine, sì, questa sì, Babel Nova Orchestra esordisce a Sanremo 2024 nella serata delle cover in duetto con D'Argent Amico. Abbiamo eseguito un brano del maestro Morricone, su cui D'Argent adattava i testi di una sua canzone, Modigliani, e in cui abbiamo partecipato appunto con una parte di questa orchestra che in qualche modo nasce sulla falsa riga dell'esperienza fatta dai musicisti, da molti musicisti in 20 anni all'interno dell'orchestra di Piazza Vittorio, cioè quella che è stata la prima orchestra multietnica italiana, della quale io ho avuto l'onore di farne parte fin dall'inizio, e di poter lavorare a stretto contatto, insomma, pappa e ciccia, come si dice, con Mario Tronco, il suo fondatore e illuminato direttore artistico.
E, da Caserta, capitale morale d'Italia, morale, come piaceva d'Italia, a dire a lui in presentazione,
esatto,
degli artisti.
Citando
c'era una pantomima molto carina che secondo me era proprio quello che racchiudeva molto bene lo spirito dell'orchestra di Piazza Vittorio, che quando era il momento di presentare gli artisti, creando un momento di spiazzamento, andava a prendere l'artista cubano e diceva, che ne so, da Torpignattara.
Sì, sì, ma anche inventando cose incredibili, cioè, vabbè, facciamo una digressione. Ma ricordo una sera che in un concerto a Parigi per delle alte cariche istituzionali, quindi un concerto di quelli anche un po' ingessati, nell'orchestra, nella loro orchestra di Piazza Vittorio, c'era questo cornista di Cassano Murge, provincia di Bari, Giuseppe Smaldino, insomma un peso massimo, anche un personaggio esteticamente appariscente,
sì,
abbastanza
sì,
evidente, e lui, diciamo, lo in questo gioco di risico in cui bisognava rappresentare più nazioni possibili, lo presentò come un musicista bulgaro. E ovviamente poi noi musicisti, cioè succedeva un po' con tutti questa cosa, soprattutto con gli italiani, stavamo al gioco. Soltanto che il gioco fu un gioco molto pericoloso quella sera, perché poi in camerino si lanciò il console bulgaro con entusiasmo, andando a parlare verso Giuseppe in bulgaro, e chiaramente lì fu svelato
l'altarino,
e quindi era tutto falso.
Di incidente diplomatico sfiorato.
Esatto. Sì, diciamo di sì.
Allora, torniamo alla Babel Nova Orchestra. Allora, stiamo dicendo appunto che è un'orchestra in parte composta da vecchi elementi dell'orchestra di Piazza Vittorio, e diciamo che cosa identifica in maniera più specifica questo nuovo progetto?
Allora, innanzitutto è un percorso, come dire, fatto da musicisti che per 20 anni hanno condiviso il percorso all'interno di un'orchestra, quella di Piazza Vittorio, che negli ultimi anni per i musicisti aveva perso di significato, nella misura in cui il suo direttore artistico Mario Tronco aveva deciso di uscire di scena dal progetto, e allo stesso tempo drammaticamente era venuto a mancare il direttore musicale Leandro Piccioni, che è scomparso a maggio dell'anno scorso, creando un vuoto
incolmabile,
pazzesco. E io e tutti gli altri, diciamo, musicisti ci siamo sentiti in qualche modo nella necessità di ripartire altrove. Cioè
non aveva più senso per certi versi.
Beh, quello è
era
un
una
contenitore,
mancanza troppo grossa.
Esatto, cioè quello è un contenitore che, al di là delle figure umane che ne hanno fatto parte magari più stabilmente come me o come tanti altri musicisti non italiani, per 20 anni era un contenitore dentro cui, se vogliamo, c'erano più formazioni, più gruppi, perché rappresentava diversi spettacoli. E
sì, era modulare, come si
era
dice
modulare,
in
no? E aveva anche una dimensione, soprattutto negli ultimi 10 anni, di natura più teatrale. Una parte dei musicisti ovviamente sentiva appunto l'esigenza di fare un percorso più da band, cioè più gli stessi uomini, le stesse donne che fanno sempre le stesse, le diverse cose, e c'era questa voglia di reinventare un percorso multietnico che non fosse, che non avesse la struttura gerarchica dell'orchestra, cioè direttore artistico, direttore musicale, vice direttore, musicisti. Invece no.
Sì, anche perché quella aveva avuto un'esigenza a quell'epoca, proprio perché bisognava crearla, era praticamente uno scheletro che andava tutto formato.
Esatto,
no?
Esatto. Ora, come oggi, insomma, il multiculturalismo in Italia è una realtà, come dire, siamo andati oltre, cioè le seconde generazioni, oramai siamo alla terza di generazione.
Beh, il classico esempio ti sei portato dai Tritops, Simone Ndaye, per
sì,
dirne una.
Diciamo, Simone, diciamo, appunto, la Babel Nova mette assieme appunto quelli che sono, che erano gli immigrati 20 anni fa, che ora sono a tutti gli effetti cittadini italiani, cittadini con passaporto italiano,
finalmente
e che ovviamente tengono alta la bandiera della loro provenienza culturale e difendono a spada tratta il proprio...
le proprie origini, diciamo.
Le proprie origini, ma come sempre succede nell'arte e soprattutto nella musica, i musicisti vivono di viaggio e di incontro, e quando incontri un altro musicista di un paese molto lontano dal tuo, in qualche modo cambi il tuo modo di suonare, certo, per forza di cose, lo mischi, prendi una cosa, ne dai un'altra. E oggi come oggi questo gruppo di musicisti qua ha un codice suo
di dialogo,
di condivisione del bagaglio musicale, e sentivamo l'esigenza anche di tirare dentro qualche
new entry,
qualche,
diciamo,
nuova generazione, cioè chi invece magari
parte da un altro punto di...
Esatto, vive l'idea della musica degli stranieri perché era la musica dei padri, cioè...
Però è romanaccio, tanto per dirne uno.
Esatto,
insomma.
Cioè tu facevi l'esempio di Simone Ndiaye, che è un bassista come me, di fatto, ma un po' l'istrumentista, suona tanti strumenti. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando era un dodicenne all'interno di un'altra realtà romana, che è la Piccola Orchestra di Tor Pignattara, e ancora oggi ci frequentiamo. E lui è salito a bordo assieme a Davide Savarese, che è un altro straordinario musicista.
Tanto per fare un po' la ruota del pavone, insomma, citiamo le nazionalità di origine dei componenti, solo per far capire quanto il cosiddetto caleidoscopio.
C'è l'Africa e c'è il Sud America, c'è l'Europa, in questo momento ci
Oriente.
Sono figli, sì, diciamo l'Oriente in questo momento non
sì,
abbiamo
Medio Oriente,
esatto,
sì.
Il Medio Oriente, cioè c'è tanto mondo, ma a me piace pensare invece che c'è tanta Italia,
certo,
nel senso,
certo,
che ci sono tantissimi italiani che hanno un nome arabo, italiani che hanno un nome senegalese, italiani che hanno un nome sudamericano.
Certo,
perché,
certo, no, ma il bello è proprio quello, che comunque ti porti dietro un tuo bagaglio, però ormai come dire, la declinazione è inevitabilmente quella di un integratissimo, insomma, di una persona totalmente inserita nella società in cui si muove ormai da pesce nel suo mare, insomma.
Esatto, cioè, diciamo, senza lanciarsi in paragoni scomodi e poco fruttiferi, però è un po' come successe in America, appunto, nel secolo scorso, cioè se i figli degli schiavi americani non si fossero incontrati con gli irlandesi, i polacchi, gli italiani, gli inglesi, i nativi americani e via dicendo, non saremmo arrivati al jazz, al rock,
certo,
e così via.
Il famoso melting pot.
Voglio pensare che in qualche modo noi diamo un microscopico contributo alla nascita di un suono nuovo, che è il frutto dell'incontro, appunto, delle tante anime, si dice, del Mediterraneo, ma come ti dicevo prima,
mondo,
in verità del mondo, che per fortuna nostra, di chi è nato in Italia, hanno scelto di venire a vivere in Italia, che la vita li ha obbligati a venire a vivere in Italia, e per fortuna nostra possiamo avere a che fare con musicisti, appunto,
di ogni
provenienza, non solo, e scoprendo poi come la musica si fa non solo in base alla propria provenienza geografica, ma anche
al proprio vissuto culturale,
il proprio percorso personale.
Tra l'altro mi fa molto piacere, a proposito del discorso che facevo all'inizio sulla primavera, come tu sai molte culture prevedono che è come se fosse oggi Capodanno,
sì,
per loro,
sì.
Quindi mi fa molto piacere che questa nostra chiacchierata avvenga in un giorno del genere, perché mi sembra come se sia di buon auspicio per quello che riguarda questo nuovo inizio.
E lo spero tanto.
E questo progetto come sta procedendo? Cioè, al di là del clash, diciamo, dell'impatto clamoroso che c'è stato, vedervi con dietro la scritta dell'Ariston faceva veramente strano, insomma. Era come vedere l'elefante nella cristalleria.
Insomma, per noi è stata un'esperienza super divertente. Ce l'abbiamo
vissuta, è stata una gitarella proprio.
Una ipergita, perché ovviamente quello è Sanremo, cioè è inutile starne a parlare di che cos'è Sanremo, nel bene e nel male, per chi lo ama, chi lo odia. Comunque oramai in Italia è diventato un po' come il Natale, cioè
sì,
si sa che c'è Sanremo, così come si sa che ogni anno c'è Natale, e le aspettative su quella cosa lì sono
con lo stesso battage pubblicitario dei Pandori,
sì,
o delle
esatto.
Uova di Pasqua.
E come dire, a noi ha divertito molto farlo, proprio perché innanzitutto ci ha permesso di fare quello che, su cui stavamo lavorando, cioè ripartire con un nuovo soggetto e poter raccontare tramite Sanremo che sei partito con un nome nuovo. Insomma, non ce n'è una promozione migliore in Italia,
certo, si come sa. Cassa di risonanza.
Esatto. E i passaggi successivi sono quelli appunto di, della nostra musica nuova che è in uscita. Ad aprile usciranno due singoli che annunciano poi, che annunciano l'album in uscita a maggio. E...
ah, c'è già pronto un album?
Sì.
Era
sì,
la domanda
sì.
che ti avrei
sì,
fatto.
Sì, sì, siamo pronti a ripartire e stiamo cominciando a lavorare sul calendario delle date, è una cosa nata adesso, quindi avrà una partenza lenta, ma abbiamo tante cose in cantiere.
Beh, per fortuna belle. Diciamo l'estate, anche se molte agende sono già fitte di appuntamenti fissati da mesi, insomma comunque permette di trovare sempre qualche buchettino nel quale darsi ad infilare, spero.
Ma voi. Certamente sì, e in ogni caso insomma sappiamo che ripartire si porta dietro sempre delle difficoltà, ma voglio dire, ne abbiamo affrontate in 20 anni assieme.
Non vi spaventa nulla?
No.
Beh, io ricordo, a proposito di Piazza Vittorio, il grande bluff di Mario Tronco, che si era venduto questo progetto che non c'era nulla, giravate col motorino per l'Esquilino e con questo pezzo grosso di Roma Europa Festival, che comunque si beveva tutto quello che gli veniva raccontato, fino all'emozione di questa prima. Io sinceramente ogni tanto mi vado a rivedere, c'è su Sky
sì.
il documentario, mi vado a rivedere quel punto esatto in cui la vostra incredulità nel capire cazzo ce l'abbiamo fatta è quella di tutti quelli che hanno seguito durante il documentario la nascita rocambolesca, quasi dall'audace colpo dei soliti ignoti, se vogliamo.
È un po', diciamo, i due che l'hanno messa in piedi, appunto Mario Tronco e Agostino Ferrente, ebbero quello spirito e quel geniale merito e quella faccia tosta, appunto, di crederci fino in fondo. Sai, erano anche anni, in verità, dove c'era una scena musicale, chiamiamola multietnica, molto più
sensibile, più
aperta e molto più... c'erano molti più spazi, cioè
certo.
Negli anni poi c'è stato un impoverimento drammatico, non solo per chi fa il rock and roll bianco, ma per qualsiasi, come dirti, 10 anni fa c'erano locali di musica brasiliana, di musica sudamericana.
Mi è rivenuto in mente, forse tu sei troppo piccolo, il Macumba, che stava al Villaggio Olimpico, che era un posto dove c'era musica africana. Viene citato adesso nel film che è uscito, Fela, il mio Dio
sì,
vivente, quello di Mario.
Sì.
Perché appunto era uno dei centri nevralgici, era a ridosso del Lungotevere, lì al Villaggio Olimpico, e lì trovavi quelli che non trovavi in giro per tutta Roma, gli africani veri. Insomma.
No, ce n'erano tanti. Non dico che era facile, ovviamente no. Molto difficile.
Però c'era forse un'attenzione diversa, non lo so.
C'era un'attenzione diversa non solo perché magari era una forma musicale che in quel momento lì era vista come più nuova, ma c'era un'attenzione diversa verso la musica in generale in città e in questo paese, no? E quindi questa ormai non è più una nazione dove i musicisti del sud del mondo puntano ad arrivare per fare un percorso artistico. Non ci pensano minimamente i brasiliani, i sudamericani, gli africani, gli indiani a venire in Italia, perché ovviamente
che siamo il terzo mondo noi, per certi versi,
perché
culturalmente lo siamo. Se tu vai a vedere anche le grandi tournée degli artisti quando vengono in Europa, o comunque quando si muovono all'interno
Cristo
dell'Europa,
si è fermato a Milano,
ma
sì,
anche
sì.
un po' più su, si è fermato a Chiasso, probabilmente
sì, è così, un po' così, purtroppo è così, ma come dire,
ma Cristo, Buddha, Allah, tutti.
Sì, certo, certamente.
Allora, torniamo alle cose piacevoli, non ci soffermiamo su questi aspetti un pochettino, come dire, deprimenti, ma in realtà io posso fare il cantastorio e dire che abbiamo l'esclusiva, cioè nel senso che questa è un'anteprima.
Uno spoilerone, sì, un grosso spoilerone, perché, insomma, manca una mesata invece.
E quindi noi ho avuto,
mi hai messo alle corde.
Sì, a forza di rompergli le scatole, lui ha dovuto bussare con i piedi, quindi non ha solo portato, che era la cosa più facile, probabilmente il suo brano Black del cuore, Pino Pecorelli, ma addirittura mi ha portato, se vogliamo, in anteprima mondiale, posso usare questo tanto di cazzate, se ne dicono tante,
ma
sia in radio, sì, che in televisione.
Ma non solo in radio e in televisione, anche nel
quotidiano. Però insomma qui un fondo di verità c'è, quindi diciamo è una, come dicevo io, non dico una bugia bianca, ma quasi.
No.
Un brano in anteprima per Radio Città Aperta, per Forno One, di cui ovviamente sono particolarmente lieto, perché ci sono tutte le premesse, perché diciamo quanto di buono fatto ascoltare dall'orchestra di Piazza Vittorio, ritrovi nuova linfa e nuovo valore, nuovo vigore in questo progetto. Vi ricordo Babel Nova Orchestra, che ha un nome molto interessante, perché già il discorso della Torre di Babele è qualcosa di che riassume proprio una miscellanea, anche se vogliamo caotica, un disordine organizzato, no?
Disordine disorganizzato, cioè nel senso che l'idea è proprio, appunto, tornando alle citazioni bibliche, non sono uno studioso della Bibbia,
neanche
quindi
io.
Insomma, gli ascoltatori pratici
ci perdoneranno.
Esattamente. E non puntiamo ovviamente a un linguaggio unico musicalmente, ma al contrario, proprio alla valorizzazione dei linguaggi di ognuno, in una armonica condivisione.
E poi è su un concetto che secondo me è fondamentale, lo era nel jazz, lo continua ad essere anche nella vita, dello spiazzamento, cioè di qualche cosa che ti sfugge un attimo dalle mani e che va da una parte, però tu, tempo che riprendi il manubrio, insomma già stai da un'altra parte, no?
Ci si prova, è sempre più difficile nella musica, ma perché oramai si fa tutto pensando a qualcosa che si è già fatto, emulandolo.
Certo.
Noi cerchiamo di non cadere in questo tranello e speriamo che insomma la proposta
musicale...
Poi c'è sempre
la qualità e il gusto, no, che fanno la differenza. Insomma, il gusto nel senso di saperlo calibrare, un certo tipo di mélange, no?
E speriamo di averne avuto di gusto.
Allora, io ringrazio, sono le 14:41, abbiamo sforato leggermente, ma l'ospite e l'importanza della circostanza necessitavano di un approfondimento. Pino Pecorelli, nostro graditissimo ospite a Radio Città Aperta, per la presentazione del nuovo progetto. Già c'ha il titolo, l'album si può dire?
Sì, ma quello non lo dico.
Ah, va bene, c'è un titolo, quindi aspettateci, sapremo ben presto.
Un gran titolo.
Benissimo, però intanto una cosa la possiamo dire, che è il titolo del brano, che ho scoperto non è come si legge, perché ho sentito come viene detto nel ritornello della canzone, è Sofi?
Diciamo sì, si legge, si scrive Safi, ma chiaramente il cantante arabo che lo canta, Mohamed Ziad Trabelsi, straordinario musicista tunisino che appunto vive in Italia dal 2000,
sì.
Insomma lo pronuncio Sofi.
Benissimo, allora in anteprima assoluta per Radio Città Aperta, per Forno One, ringrazio di nuovo Pino Pecorelli e lanciamo questo brano di Babel Nova Orchestra, Sofi.
Sofi, معاك اللي شفته كافي. Sofi, تهجرني وتشافي. Sofi, معاك اللي شفته كافي. Sofi, تهجرني وتشافي. كافي جرحك كنت طبيبي لا تحيرني حبيبي. كافي جرحك كنت طبيبي لا تحيرني حبيبي. ولا لا 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 تزيدي لا. Sofi, معاك اللي شفته كافي. Sofi, تهجرني وتشافي. Sofi, معاك اللي شفته كافي. Sofi, تهجرني وتشافي. كافي جرحك كنت طبيبي لا تحيرني حبيبي. كافي جرحك كنت طبيبي لا تحيرني حبيبي. ولا لا 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 تزيدي لا. لا تزيدي في دلالك لا تزيدي في علانك غيري شكون انقال لو طالب الايام. لا تزيدي في دلالك لا تزيدي في علانك غيري شكون انقال.
تعيشي في وهاب لا تزيدي
صافي صافي معاك انا قلبي صافي 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 حبيتك حب صافي 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 معاك انا قلبي صافي 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 حبيتك حب صافي كافي جرحك كنت طبيبي لا تحيرني حبيبي كافي جرحك كنت طبيبي لا تحيرني حبيبي ولا لا 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 لا
radiogitaperta.it, la tua radio online.